Ma oggi trovo con grande felicità da parte mia il grande Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio!
Ciao, bentrovati a tutti!
Ma io Fabrizio con te voglio partire da una cosa. Noi boomer, come abbiamo accolto questa nuova formula della Champions? Ti giuro, io ieri ero in diretta a Radio Bianconera, prima di riuscire a capirci qualcosa sul sorteggio ci ho messo una decina di minuti.
Sì, però ad essere più sinceri, è una formula interessante.
Ti piace?
Perché sì, mi dà la sensazione che potrebbero cambiare tante cose con questa Champions. Quindi godiamocela perché è un format molto molto interessante.
Allora, proprio dalla Champions, secondo te chi ha avuto, calendario, poi il calendario arriverà sabato. Comunque, chi ha avuto il turno, secondo te, più semplice complessivamente?
Sai, io credo che con una formula così è molto difficile fare delle previsioni, perché bisognerà vedere innanzitutto il calendario poi come sarà, quando affronti chi. Quindi, nel senso, dobbiamo aspettare veramente sabato per avere più dettagli. Però sulla carta, ma non lo so, a me le sfide che attendono l'Inter non mi sembrano complicate, forse perché la ritengo la squadra più da Champions. Però ecco, ho abbastanza fiducia che l'Inter possa arrivare tra le prime otto, perché mi sembra che abbia un calendario all'altezza del suo nome.
Il Milan, che sulla carta è quello più oggettivamente più semplice.
Sì, è vero che è quello più semplice, però insomma il Milan deve un po' anche riprendere il filo del discorso con la Champions, quindi secondo me ci vorrà un po' di tempo. Non credo che sia una questione di avversari per il Milan, ma di credere in se stessi. È una situazione diversa quella del Milan, deve ritrovare il suo DNA europeo. Poi sì, sulla carta ha delle squadre, diciamo così, che il vero Milan avrebbe affrontato senza problemi, ma questo Milan non lo so.
La Juve, perché anche sulla Juve si è discusso molto, e c'è un bel
dibattito. A me non piace il calendario della Juve.
Anche secondo me non è semplicissimo.
No, tutt'altro. Mi sembra un calendario con molte insidie. Quindi spero che soprattutto nelle prime giornate ci siano partite più semplici, così poi da godercela, insomma, quando arriveranno le sfide veramente toste.
L'Atalanta se la può giocare, Fabrizio?
Sì, l'Atalanta ha ormai dimostrato che in Europa può fare quello che vuole, cioè può veramente stupire tutti, quindi sono molto tranquillo sull'Atalanta. Sai dove sono? Ti interrompo un secondo.
Sì, vai.
Sono a Monza, sono davanti ai fotografi. Sì. E appena passato, ovviamente, Leclerc è quello che ha scatenato il putiferio. Però do una informazione di servizio agli amanti della Formula 1. Norris è bello nervoso. Io un po' che seguo la Formula 1 non l'ho mai visto entrare il venerdì così nervoso, non firmare neanche un cappellino. Sintomo di nervosismo in ottica mondiale. Digressione, ma ci voleva, dai, sono qua.
No, hai fatto benissimo.
Il mio lavoro.
Io confesso la mia ignoranza sulla Formula 1, cioè proprio per me è arabo.
Male, perché è un gran bello sport.
Lo so, hai ragione, io sono grande appassionato, di calcio e di basket, tutto il resto, insomma, faccio fatica. No, però se hai degli aggiornamenti, ovviamente, visto che ci sono tanti appassionati di motori, Fabrizio, vai tranquillamente. E poi c'è il Bologna, no, che è un po' la sorpresa. Tutto sommato non ha un calendario impossibile, però a me oggi è proprio il Bologna che mi crea qualche dubbio.
Possiamo essere sinceri, il Bologna se la deve godere senza guardare la classifica.
Sono d'accordo.
Deve scendere in campo, godersi i big match che avrà soprattutto al Dallara e fare la sua esperienza. Non deve neanche pensare a ce la farò, non ce la farò, come andrà. Secondo me deve godersi veramente il momento.
Sono d'accordo. Allora, intanto mercato, perché pare a un passo dal trasferimento in Arabia, caro Fabrizio, Osimhen. Al giocatore vanno circa 40 milioni e al Napoli circa 80 milioni. Era una situazione molto complicata questa, però devo dire che un attaccante come Osimhen, giovane, in rampa di lancio, che finisce in Arabia, ma...
triste.
Molto
triste, secondo me la parola giusta è triste. Io capisco tutto, capisco che magari si aspettava qualcosa di diverso, però
è triste. Però è triste, sì. confermo è triste.
Però è tristissimo perché hai l'impressione che abbia scelto la soluzione più facile e più economica. Poi attenzione, si parla di questa clausola
esatto.
per l'Europa, non è ancora confermata, però i ben informati dicono che sia effettivamente così. Sì, ok, però passi un anno là. Comunque passi un anno là, è un dato di fatto. Quindi, guarda, io avevo esultato tantissimo per Dybala quando ha deciso di restare e ci sono rimasto male quando Osimhen ha fatto intendere, perché insomma bisogna sempre aspettare, però la sensazione è che probabilmente lui si attendeva si attendeva offerte importanti dell'Europa, probabilmente non è il momento giusto, perché secondo me Osimhen è tra i 5 migliori attaccanti al mondo, però non era il momento giusto per quelle cifre e soprattutto non c'erano gli spazi giusti nelle squadre.
Sono molto d'accordo con te. Sì.
Chiudo con una riflessione amara ma doverosa. Doveva farsi un altro anno a Napoli con Conte. Cioè, quella era la soluzione più intelligente.
Questa è una bellissima
da professionista,
riflessione.
Da professionista. Dire ok, aspetto ancora un anno e dimostro che posso tranquillamente poi andare dove voglio, perché con Conte avrebbe fatto benissimo.
Posso fare il malizioso su questa tua pertinente e interessantissima riflessione? Secondo me De Laurentiis non voleva per via dell'ingaggio, e poi tu che conosci molto bene Antonio Conte sai che poi Conte ha le sue fissazioni. Cioè lui preferisce, secondo me, poi se ne può discutere, Lukaku o Osimhen. Senti che ti dico, provocazione.
Ma allora, posso essere d'accordo perché comunque Conte è molto particolare nelle sue scelte. Però dai, bisogna anche essere oggettivi, Conte non è uno stupido. Cioè, sa che se Osimhen gli avesse detto mister ci sono al 100%, sono concentrato, sono pronto ad andare in guerra con lei, io credo che Conte, da grande allenatore quale è, l'avrebbe preso sicuramente come suo attaccante di riferimento al Napoli. È solo che lui già quando è arrivato aveva saputo e gli hanno spiegato che Osimhen non rientrava nei piani. Quindi è vero quello che dici, preferisce magari la solidità di Conte, scusami, di Lukaku, però Conte non è uno stupido.
No,
quindi Osimhen motivato per me l'avrebbe preso al 100%.
Senti Fabrizio, parlando proprio di calcio europeo che abbiamo visto, insomma, molto male la Fiorentina ieri, molto male, deve ringraziare De Gea, perché altrimenti sarebbe stata una eliminazione clamorosa.
Allora, ho sofferto tantissimo, perché io tifo le squadre italiane in qualsiasi competizione europea, ma c'è stato un momento che ho avuto quasi la certezza che sarebbe passata la Fiorentina.
Ah, sì.
Perché in questo tipo di partite, se riesci a sopravvivere a occasioni d'oro, beffa al 97esimo,
sì.
Due giocatori in meno, una squadra, quella avversaria, che ha sbagliato completamente il fatto di non fare cambi. Quindi quando sono andati i rigori ero sereno, cioè del tipo passa sicuramente la Fiorentina. Certo, De Gea ha fatto un grande intervento, però in generale la Fiorentina è inguardabile.
È quello, sì, poi approfondiremo ovviamente anche con Alain Van Negri, però mi interessava molto sentire la tua opinione. Ma sai cosa ho notato? Anche una certa confusione da parte di Palladino, che ieri ha messo la difesa a 3 e ho visto per esempio Pongracic totalmente fuori contesto, Amrabat che probabilmente andrà via,
ma poi
male, cioè mi ha impressionato negativamente, ma veramente tanto.
Buchi difensivi enormi, se solo la Puskas Academia avesse avuto secondo me un allenatore un po' più, diciamo così, volenteroso nei cambi, la Fiorentina sarebbe andata a casa, perché è vero che aveva tantissimi giovani in panchina, però bastava un po' più di freschezza, la Fiorentina era sulle ginocchia, sia per una questione di numeri, di 9, sia una questione anche di non condizione fisica, non lo so, però sicuramente una Fiorentina del genere in campionato sarebbe un disastro.
Non ha iniziato benissimo, perché parte il pareggio a Parma, ma col Venezia abbastanza male.
ma poi è veramente scollata, cioè a livello difensivo non c'è armonia tra i reparti, non c'è questa difesa 3, mi lascia molto perplesso. Forse l'unica nota positiva, forse, è che mi sembra abbiano trovato finalmente l'attaccante che fa gol.
Ma io non avevo grossi dubbi su Ken, perché Ken...
No, neanch'io, però è un po' un paradosso che se si pensa che la Fiorentina adesso ha risolto finalmente l'attaccante, o così pare, e però a livello di centrocampo non c'è nulla. E in difesa non è proprio presentabile, cioè...
Mamma mia,
non è presentabile a questi livelli.
E vediamo se farà qualcosa sul mercato. A proposito di mercato, la tua su Chiesa, anche su questa polemicuccia, no? Che c'è stata, Chiesa dice: ma a me non hanno mai proposto il rinnovo, non ho mai chiesto soldi in più. Ora, se conosciamo un po' Giuntoli, se la verità è un'altra, Giuntoli risponde. Ma insomma, al di là di questo, Chiesa a Liverpool.
Allora, mi sento di dire che poteva evitare di fare questa polemica inutile, visto che ormai la parentesi con la Juve è finita. E bastava un grazie ai tifosi e magari senza specificare la società. E poi un'altra cosa che dico è che ha fatto la scelta migliore, cioè alla Juve non poteva più stare, perché comunque non c'era più spazio per quel Chiesa, cioè un Chiesa che non è in grado di dare continuità alle sue prestazioni. Va in una squadra in cui non è titolare,
no,
entra come secondo, terzo cambio, secondo me, e quindi è più sereno, perché avrà tutto da guadagnare, gli basta fare una grande partita per guadagnarsi rispetto, mentre la Juve avrebbe dovuto sempre fare delle grandi partite, e non è possibile, perché questo Chiesa, secondo me, è in una fase della carriera in cui fatica molto a dare continuità alle sue prestazioni, quindi... Te lo dico sinceramente, non mi mancherà, ecco, non mi mancherà, gli ho visto fare delle grandi cose in maglia Juve, ma purtroppo mi ricordo soprattutto le prestazioni negative, perché sono state un po' troppe.
Guarda, è il tuo sentimento che posso riprendere, insomma, anche da quello che ho ascoltato e visto dai tifosi della Juventus a Radio Bianconera, insomma, non manca praticamente a nessuno, ecco, questo è quello che è emerso in queste 48 ore. Non manca praticamente a nessuno. Forse è quel classico amore mai sbocciato. Spiace, ma sì, nessuno lo porta. Cioè, il rimpianto non c'è. Ecco, questo ho notato.
Ho notato. Ale, spiace solo, nel senso, spiace magari perché è italiano e quindi un altro pezzo importante del calcio italiano che va all'estero. Ma in Italia, onestamente, non c'era un luogo adatto a lui.
No. Forse la Roma,
nel senso,
forse la Roma.
Ma non lo so, non lo so, non mi sembra la piazza giusta. Io credo che abbia fatto bene andare all'estero. È la soluzione più intelligente, e soprattutto la Premier.
Sì.
Perché lì avrà meno pressioni, paradossalmente. Perché entrerà, potrà dimostrare di essere in grado di dare una mano, basterà fare un gran gol, ad esempio, per conquistare i tifosi. Cioè, ha fatto la scelta giusta, poteva evitarsi la polemica, dai, quella è stata veramente inutile, e soprattutto dimostra che comunque caratterialmente non è mai stato molto forte, perché quelle cose un calciatore forte mentalmente non le dice.
Bravo.
Non le fa.
Sottoscrivo ogni virgola.
Io la vedo così.
Prima di girarti un paio di considerazioni ai tifosi da casa, amici da casa, ti chiedo che succede al Milan, Fabrizio?
Guarda, l'ho scritto anche nell'editoriale,
sì,
cioè, bisogna andare un po' piano, perché sembra che dopo due partite tutti hanno il giudizio finale e sanno già come andrà a finire il campionato. Il Milan è un disastro, la Juventus è perfetta. Ragazzi, sono due giornate in pieno agosto, con le squadre ancora con il cartello work in progress, con il mercato ancora aperto, cioè mi sembrano giudizi avventati. Ecco, quello che si può dire è che un allenatore che dopo due giornate già deve dire mi prendo tutte le responsabilità,
non è bello,
perché dai un messaggio alla tifoseria di debolezza. Cioè, io capisco che lui l'ha fatto per difendere i giocatori, però obiettivamente dopo due giornate potevi prendere qualsiasi altro alibi e sarebbe stato meglio, del tipo la squadra deve ancora crescere, stiamo aspettando l'ingresso dei nuovi, qualsiasi cosa, ma mi prendo tutte le responsabilità, non è bello, Ale, e soprattutto non è bello che un tuo giocatore in diretta dica: ma guarda, stavo cercando di capire cosa fare in campo. Cioè, ma ragazzi, ma io sono, se io fossi l'allenatore, tu non giochi più.
Sì,
ma
sì,
non ho niente contro Musà, no, però tu non giochi più, perché una dichiarazione del genere non la puoi fare. Me lo dici magari a me, allenatore, e dici: mister, io non ho capito niente, e rivediamo tutto insieme. Ma che lo dici in diretta, insomma, mi ha lasciato, ecco, un po' perplesso. Chissà come l'ha presa Ibrahimovic.
E invece, sempre squadra, insomma, sotto i riflettori, Roma. Ora attenzione, perché la Roma ha una partita molto delicata con la Juventus domenica sera, però insomma c'è stato anche questo caso dei Rossi Cristante, il mancato arrivo di Danzo pare per problemi medici, insomma adesso è arrivato Selemakers, è andato via Abraham. Come leggi la situazione in casa Roma, Fabrizio?
Sempre complicati. I giallorossi sono un mondo di persone complicate, perché non riescono mai a dare gioia continuativa al proprio popolo. Cioè, arriva questa splendida notizia di Dybala che cementa tutto l'ambiente, che riporta entusiasmo, e poi succede di tutto. Succede di tutto. Adesso quest'ultima cosa di Danzo, che bisogna, io non ho i dettagli per capire,
infatti,
se... quindi bisogna solo aspettare. Ma anche questo mercato frenetico, con tanti esterni, la situazione Bove, cioè la Roma non riesce a star serena, e io non so perché è sempre stato così. Nelle uniche annate in cui aveva una certa serenità ha fatto grandi risultati, però se parti già così, cioè io ho letto De Rossi già massacrato e non è l'allenatore giusto, ecco perché ha fallito anche alla SPAL. Ragazzi, ma com'è possibile che lo scorso anno era salvatore della patria e adesso è un incompetente? Ma io non accetto queste cose. Ma attenzione, non sto parlando di social e
di tifosi che possono
dire quello che vogliono. Io parlo di colleghi o presunti tali. Cioè, io non posso accettare di sentire un collega dire che Rossi è in totale confusione, dovrebbe lasciare. Ma stiamo scherzando? Oppure quando non ha difeso Dybala, un altro avrebbe fatto di tutto per il suo giocatore. Ma ragazzi, ma noi conosciamo il calcio da tanti anni, sappiamo quali sono le dinamiche, cosa può dire un allenatore in conferenza stampa,
esatto,
e cosa no.
Esatto.
Quindi,
esatto.
Non lo so, sono sempre un po' schifato da tutto questo. Passano gli anni, ma non migliora questa situazione.
Anzi.
Guarda, forse per essere più ben visti nei social,
esatto,
si esagera un po'.
Esatto.
Non lo so, la Roma deve trovare un po' di serenità, perché se no si parte già con il piede sbagliato. Perché la squadra c'è. Il problema è che c'è una pressione incredibile e c'è sempre modo per alimentare quella pressione, quasi sempre in maniera negativa, quindi male.
Allora, prima di salutarci, due riflessioni con gli amici da casa. C'è anche un vocale che ti farò ascoltare. Dunque, un amico scrive: no, caro Santarelli, non se ne può discutere, Osimhen è due categorie sopra Lukaku. È una riflessione che alla fine condivido, insomma, sì. Poi noi la facciamo rispetto al gioco di Conte, però...
No, ma infatti ha ragione, Osimhen è di un'altra categoria.
Invece,
ma non ho dubbi.
È un pochino più complicato, ma è interessante. Armando D'Arezzo dice: buongiorno, vorrei fare una considerazione sui sorteggi. Secondo me, dato la classifica unica per passare il turno, basta battere le squadre di terza o quarta fascia che probabilmente arrivano dopo il 25esimo posto. Paradossalmente trovo più semplice passare il turno ora che prima. Cioè, l'amico dice: se batti le squadre sulla carta più debole, in effetti tra il nono e il 25esimo posto ci arrivi. È vero, sì.
Vabbè, sì. È vero, io seguo il basket da una vita,
esatto,
e conosco perfettamente l'Eurolega e i meccanismi dell'Eurolega. Ragazzi, però dopo, ok, io ho capito il discorso, però dopo nello spareggio playoff,
esatto.
Bisogna vedere chi trovi,
è quello,
perché magari sì, ti qualifichi come 22esima e poi però ti trovi un Bayern Monaco che magari è arrivato decimo, è quindi non è proprio che così, cioè diciamo così, bello e scontato dire ok, batto queste qua e sono qualificato. No, no, come per l'Eurolega devi cercare di arrivare più in alto possibile, cioè dal 20 al 24esimo posto sei qualificato, ma sei a rischio enorme di eliminazione.
Tanto. Detto però, Fabrizio, che io faccio fatica, forse metto l'Inter, però faccio fatica a immaginare le altre italiane tra il primo e l'ottavo, sono sincero.
Sì, l'ho detto all'inizio del collegamento, l'Inter mi sembra l'unica squadra che ha la personalità, l'esperienza e la forza per puntare le prime otto. Certo, bisogna vedere come cresce la Juve, perché come potenziale la Juve sicuramente potrebbe farcela, però ci sono squadroni impressionanti, cioè è una bella realtà la Champions League, proprio perché ci sono delle squadre fantastiche. Stiamo a vedere, sicuramente ci sarà qualche sorpresa, come capita sempre anche nell'Eurolega.
Quindi
aspettiamoci una squadra, due squadre che con qualche risultato inaspettato magari fanno un balzo in classifica inatteso. Magari sono proprio le italiane.
Fabrizio, è sempre un piacere, un abbraccio, buon lavoro.
Ciao, ciao ragazzi.
Ciao, ciao.